La pulce nell'orecchio è il momento della nostra rubrica dedicata alla scienza e ci siamo fatte ispirare da un libro intitolato Incontri ravvicinati tra scienza e cinema. Questo è il suo titolo, è uscito da poco per Oepli. È un libro che si occupa della scienza, lo dice già il titolo, sul grande schermo tra miti, errori e realtà. Quindi si prendono una serie di pellicole che vengono raggruppate secondo 9 punti di vista e poi ci sono anche biografie di scienziati, ci sono scoperte, teorie e il rapporto tra la scienza e la fantascienza, tra scienza e pseudoscienza.
Insomma, tanti argomenti, diversi i capitoli e noi a questo punto presentiamo gli autori che sono Marco Ciardi, professore ordinario di storia della scienza all'Università di Firenze, si occupa anche dello studio dei rapporti tra scienza, pseudoscienza, letteratura, cinema e fumetti. Buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno, grazie per l'invito.
E il secondo coautore, Andrea Sani, filosofo, oltre che di filosofia si occupa di cinema e di fumetti, quindi l'unione di queste due sapienze hanno esordito con questo testo, entrambi hanno pubblicato altri libri naturalmente, ma qua hanno coniugato le loro ricerche. Allora, nella scorsa puntata, due settimane fa, che tra l'altro diciamo il pubblico di Rete 1 si può ritrovare sulla piattaforma online Play RS, Pulce nell'orecchio, avevamo parlato di quanto il cinema sin dall'inizio avesse questo legame scientifico. Di fatto la creazione stessa del cinema deve la sua realizzazione proprio a degli scienziati. Poi ci siamo addentrati in quello che era la tematica del consulente scientifico riferito proprio a una pellicola in particolare, ovvero Interstellar, per la quale era stato proprio coinvolto Christopher Nolan, un Nobel, Kip Thorne, su indicazione di Christopher Nolan, che era il regista. Quindi quello era un capitolo che abbiamo trattato. Oggi andiamo oltre.
Ecco, oggi ripartiamo dove ci eravamo fermati, quindi proprio dagli scienziati che nel cinema di finzione sono spesso raffigurati come macchiette. È un'impressione o è proprio così? Professor Ciardi.
Il cinema ha i suoi tempi, le sue esigenze, le sue necessità di rappresentazione che non necessariamente coincidono con l'immagine reale di quello che fa uno scienziato tutti i giorni nel suo lavoro. Prima di tutto la scienza è un'impresa collettiva, fin dai tempi di Galileo questo aspetto viene sottolineato, collettività, democrazia, confronto a tempi lunghi. Ci vuole un po' di tempo per arrivare a definire, diciamo, la veridicità delle teorie. Tutto questo, diciamo, si presta male ad essere rappresentato dal punto di vista del cinema, che ha appunto tutta una serie di esigenze che invece necessitano di tempi più rapidi e anche di mettere in evidenza le figure, diciamo, che spiccano un po' come l'eroe nei romanzi da questo punto di vista. Ciò, noi abbiamo cercato un po' di individuare, ecco, alcune categorie che in qualche modo emergessero in maniera abbastanza evidente nel corso della storia del cinema. Una di quelle che ben tutti hanno presente è che in genere lo scienziato viene rappresentato come un pazzo che vuole dominare il mondo, che diciamo ha problemi di tipo psicologico, psichiatrico, oppure ha tendenze di tipo criminale. Questo diciamo lo vediamo fin dagli albori, diciamo, della storia del cinema di fantascienza, in pellicole come Metropolis, ad esempio. Oppure pensiamo al capolavoro di Stanley Kubrick, Dottor Stranamore, che è un film insuperabile da tantissimi punti di vista, e appunto anche in questo caso, diciamo, emerge la figura di uno scienziato che vuole sempre andare oltre i limiti per determinati motivi che spesso appunto hanno a che fare con l'intenzione di dominare il mondo.
Poi, ha detto una cosa, scusi, molto importante, sì, prego. Lei, no? Che, perché abbiamo avuto appena ospite anche noi una ricercatrice scienziata, la collettività, il gruppo, la rete nell'ambito scientifico è fondamentale. È anche vero che rispetto alla domanda che avevamo posto, l'immagine di, non so, penso a Beautiful Mind, di questi ricercatori, di questi geni che però possono anche inciampare in una sorta di solitudine e o di competizione non detta, non dichiarata, e questo poi li porta magari a modificare fare le loro stesse ricerche e non poter più donare al mondo il frutto della loro opera.
Quello è vero, anche secondo me si tende un po' troppo a sottolineare, diciamo, anche nell'ambito della scienza il tema della genialità e del lavoro individuale rispetto a un'impresa che comunque ha sempre tutta una serie di aspetti collettivi. A me piace più dire che geni si diventa e non si nasce, nel senso che c'è un aspetto che ha a che fare appunto anche con il duro lavoro, la fatica, e quindi non che non manchino nella scienza le intuizioni, i momenti di intuizione, quindi gli aspetti geniali, però diciamo hanno un contesto più complesso, ecco, rispetto alle esigenze a volte di rappresentazione cinematografiche.
Tornando a questa rappresentazione di una delle tipologie dello scienziato nel cinema, diciamo quelle prendendole un po' nelle maglie larghe, no? Quello pazzo e criminale, maturano queste figure soprattutto nel secondo dopoguerra, no? Con appunto quando si iniziano a scoprire tutti i delitti e le efferatezze che erano state compiute dai nazisti.
Sì, certamente, e comunque questo è un tema legato appunto nel Novecento che ha a che fare con l'impatto sempre più importante della tecnica e della tecnologia nella nostra società, per cui è un po' il mito di Frankenstein che diventa sempre più, diciamo, orientato in questa direzione. Noi nel libro appunto ovviamente ci siamo occupati anche del Frankenstein, che però se uno va a prendere il romanzo, la caratterizzazione dello scienziato fatta a Mary Shelley è molto più, diciamo, complessa rispetto poi all'elemento univoco che emerge dello scienziato, che poi, diciamo, produce tutta una serie di teorie o di prodotti tecnologici che impattano, ecco, sulla nostra società o sulla situazione del mondo e così via.
Andrea Sani, in un altro capitolo appunto l'accento è posto sugli esperimenti mentali, qui ci agganciamo a quello che diceva prima Ciardi, che consentono poi agli scienziati di usare gli occhi della mente, quindi di immaginare, di fare ipotesi, insomma il metodo, no? Quasi come e qui è un capitolo altrettanto interessante tra il tentativo di fare un esperimento e il suo rapporto con il cinema.
Sì, buongiorno e grazie per l'invito. A proposito degli esperimenti mentali, forse questi sono uno dei terreni su cui si svolge nel modo più proficuo l'incontro tra la scienza e il cinema di finzione, soprattutto il cinema di fantascienza. E, gli esperimenti mentali sono quegli esperimenti che gli scienziati non possono effettuare in laboratorio per carenze tecniche, quindi devono immaginare con l'occhio della mente. Per esempio Galileo immagina corpi che cadono nel vuoto in un'epoca in cui ancora non era possibile creare il vuoto nel laboratorio, oppure Einstein immagina corpi che si muovono a velocità vicine a quella della luce. Ecco, il cinema, appunto quello di fantascienza in particolare, ci può consentire di visualizzare proprio con l'occhio della testa, non solo con l'occhio della mente, questi esperimenti mentali che gli scienziati riescono soltanto a immaginare. Ora io nel libro appunto noi abbiamo messo in luce per esempio l'esperimento mentale dei gemelli, che si collega alla teoria della relatività, secondo la quale via via che ci si avvicina alla velocità della luce il tempo rallenta. E proprio per chiarire questo fenomeno così straordinario è stato escogitato l'esperimento: se di due gemelli uno parte su un missile che va a una velocità, quella della luce, l'altro rimane a terra. Quando poi l'astronauta tornerà sul nostro pianeta, troverà il fratello più vecchio di lui. Per esempio, se il gemello si muove a una velocità pari ai 4/5 la velocità della luce, il suo viaggio durerà un terzo meno dell'attesa del fratello, per cui quando tornerà sulla Terra troverà il gemello più vecchio di lui di 5 anni e avrà viaggiato 5 anni nel futuro. Ecco, il cinema di fantascienza proprio ci fa vedere questo rallentamento del tempo, per esempio dovuto alla velocità, per esempio nel film Il pianeta delle scimmie di Franklin Schaffner, oppure in Incontri ravvicinati del terzo tipo di Spielberg, in cui si descrivono degli alieni che rapiscono durante la Seconda Guerra Mondiale alcuni piloti dell'aeronautica americana e poi li liberano 40 anni dopo, 40 anni di tempo terrestre. E quando questi piloti, durante l'incontro ravvicinato con appunto gli abitanti della Terra, escono dall'astronave, sono sempre giovani. Tant'è vero che dei tecnici presenti a questo sbarco commentano: non sono invecchiati, Einstein aveva ragione.
Quindi insomma, anche il termine fantascienza insomma va un po' rivisto, professore, no? Perché uno dice fantascienza, dice è pura creazione, che so, del regista, della sceneggiatura. Invece qua capiamo, anche grazie agli studi che sono stati fatti, che il limite è veramente veramente lieve. Il termine fantascienza va inteso con un occhio diverso oggi.
Eh sì, certo. Cioè, naturalmente ci sono i film di fantascienza che diciamo immaginano mondi completamente diversi dai nostri, però quelli più interessanti partono proprio da un'ipotesi scientifica e magari la portano alle estreme conseguenze. Per esempio, appunto, questo viaggio nel futuro noi non lo possiamo realizzare per ragioni di tecnologia, ingegneristiche. Invece al cinema, dove non ci sono questi limiti, i film di fantascienza ci fanno vedere che cosa succederebbe se appunto fosse possibile spingere un missile a una velocità così vicina a quella della luce. Quindi sono estrapolazioni a partire da ipotesi scientifiche del tutto valide.
Poi la cosa, ne poi una delle cose magiche è proprio nel tipico della narrazione cinematografica, che ciò che non è raccontabile può essere omesso. Te lo puoi immaginare, si salta alla scena successiva e non ci sono anni di studio nei laboratori, nei centri di ricerca.
Beh, certo.
Interessante era appunto la puntata scorsa, anche per chi magari se l'è persa, eravamo a questo capitolo del consulente, nel caso di Interstellar un premio Nobel, ma che aveva addirittura permesso di mettere sullo schermo un qualche cosa che lui attraverso i suoi strumenti di ricerca non riusciva neppure a immaginare, no? Questo è un passo straordinario. Lui, quando guardava questi buchi neri, questi luoghi dove tutto veniva risucchiato, rimaneva assolutamente affascinato, no? Perché certo lui l'aveva valutato con i suoi modelli astrofisici, ma vederselo lì riprodotto, quindi possiamo dire che il connubio proprio tra scienza e cinema sta diventando quasi un rapporto proprio di consulenza stretta, perché davvero sempre di più si va a cercare nello scienziato uno dei fautori, uno degli stimolatori di quello che sarà poi il prodotto cinematografico.
Ecco, questo non succede sempre, succede appunto in pochi film di fantascienza, però appunto anche nel caso di Interstellar questa collaborazione è avvenuta. E infatti, per esempio, i wormhole, cioè i cunicoli spazio-temporali che uniscono punti diversi del cosmo, sono soltanto ipotizzabili, nessuno ancora ha trovato la prova dell'esistenza di questi cunicoli a livello macroscopico, però appunto il film ci fa vedere come potrebbero essere qualora fossero aperti, e quindi contribuisce anche a visualizzare quello che i calcoli degli scienziati possono solo ipotizzare, e ha avuto un valore scientifico indubbiamente per Kip Thorne. Non avrebbe avuto i fondi sufficienti per poter realizzare un filmato che visualizzasse i wormhole, invece grazie al film ha potuto vedere proprio quello che lui aveva soltanto calcolato.
Ora volevamo toccare un po' l'argomento del rapporto tra la scienza e il cinema d'animazione, che poi si suddivide in vari ambiti, ma probabilmente possiamo cominciare dal Giappone. Professor Ciardi.
Sì, certamente non potevamo non parlare nel nostro libro dei film di Miyazaki, che sono dei capolavori assoluti prima di tutto dal punto di vista della narrazione, dell'immagine, della scenografia, almeno per quanto riguarda i miei gusti personali. I film Miyazaki sono obbligatori per i miei studenti in visione, altrimenti non si passa l'esame. Ma
beh, è un bel modo di studiare con i film.
È un bel modo, sì, spero si divertano anche. Ecco, Miyazaki è proprio l'esempio, intanto ci fa capire quanto dietro il lavoro dei grandi registi ci sia di ricerca, documentazione, magari non visibile, ma appunto, come diceva prima Andrea Sani, nei grandi film di fantascienza spesso ci sono appunto giorni e giorni di documentazione alla ricerca di documenti precisi e appunto di riferimenti scientifici fatti in maniera precisa. La bellezza dei film Miyazaki è che ci trasmettono idee e riflessioni sulla scienza, la tecnologia, l'impatto della tecnologia sull'ambiente, il tema del rapporto guerra-pace, in un modo però che non è appunto didascalico, divulgativo. Cioè, sono temi che passano attraverso la narrazione e quindi forse vengono recepiti ancora di più e meglio dallo spettatore, perché sono temi che nella sua opera ricorrono costantemente. Ora, senza dilungarci troppo, ovviamente sono riferiti anche direttamente all'opera del maestro, alla biografia del maestro giapponese, che ha vissuto appunto il periodo della Seconda Guerra Mondiale quando era piccolo e i suoi, diciamo, il padre aveva una fabbrica di aerei che collaborava appunto, diciamo, una fabbrica che collaborava alla realizzazione dei famosi aerei zero. Da ciò ne nasce, diciamo, questo aspetto che ricorre costantemente nei film Miyazaki. Cioè, da una parte l'amore per il volo, gli aerei come strumento di libertà, come strumento appunto di immaginazione, fantasia, e dall'altra parte però l'aereo che può bombardare, devastare, distruggere. Questo è il classico tema della tecnica, che è proprio un tema di tipo filosofico su cui si discute da tantissimi secoli. Miyazaki ci rappresenta la tecnica come qualcosa di neutro, che non è positivo o negativo, dipende dall'uso che l'uomo ne fa. Quindi l'aereo può essere uno strumento di libertà, ma anche uno strumento di distruzione.
Come la bomba atomica, ricorre, insomma.
Esattamente, perché poi appunto, come giapponese, diciamo, si porta dietro tutto il dramma dell'atomica e del nucleare. Nei film Miyazaki, voglio dire, diciamo, il tema del volo ricorre costantemente, no? da Porco Rosso a Si alza il vento, in tutti i suoi film, insomma. Poi molto forte è, siccome Miyazaki ha una forte coscienza ambientalista e pacifista, ad esempio, nel suo caso, il tema dell'impatto della tecnologia che può provocare anche catastrofi che portano alla cancellazione della cultura emerge, ma emerge in questo modo poetico e non appunto nella forma dello scienziato pazzo che distrugge il mondo, ma in un modo poetico che si vede fino ad esempio da uno dei suoi primissimi film, Nausicaa della Valle del Vento, che anche questo è veramente splendido, dove si parla appunto di una umanità dopo una catastrofe che si intuisce capita da un'evoluzione di una tecnologia non controllata.
Certo, poi con un linguaggio e una narrazione, sì, poetica, che ovviamente fanno lievitare, ma non fanno perdere di vista la riflessione su queste tematiche.
Esattamente.
Abbiamo parlato di film d'animazione, altra cosa invece sono i cartoni animati, che in realtà avevano già in alcuni casi.
Sì, perché ricordi, sul libro appunto dei nostri ospiti Marco Ciardi e Andrea Sani si parla proprio anche della Disney, di quanto Paperino sia stato uno dei vettori che ha fatto qualcosa per, diciamo che non ha fatto proprio il personaggio, ma insomma era interprete di messaggi sulla sicurezza, sul lavoro, insomma la pubblicità progresso, come poi abbiamo imparato a chiamarla negli anni successivi. Dunque, in Disney, che è molto popolare, che cosa vediamo nel rapporto tra la scienza e appunto questo tipo di cinema d'animazione?
Sì, dunque Walt Disney inizia a produrre disegni animati a carattere educativo e anche scientifico, ma sempre divertenti, già durante la Seconda Guerra Mondiale. Poi nel dopoguerra questo filone si intensifica, appunto avete citato i cortometraggi dove Paperino propaganda la sicurezza in casa e sul posto del lavoro, rappresentando i comportamenti sbagliati che bisogna evitare. Poi nel 61 viene girato il cortometraggio Paperino e la ruota, in cui Paperino viene spedito nella preistoria, inventa la ruota e si mostrano tutte le innovazioni tecniche rese possibili da questa invenzione. E negli anni 50 Walt Disney lancia anche il progetto di Tomorrowland, proprio nel campo della divulgazione scientifica. È composto questo progetto da 6 episodi della serie televisiva Disneyland, in cui si descrive la conquista dello spazio e vi partecipano anche scienziati come per esempio Werner von Braun, l'ingegnere di origine tedesca che poi renderà possibile lo sbarco sulla Luna nel 1969. Ma comunque il più celebre disegno animato con Paperino del filone didattico e scientifico è Paperino nel mondo della matematica del 59, un medio metraggio in parte con disegni animati, in parte con riprese dal vivo, in cui Paperino visita un paese fantastico che è molto simile a quello descritto nel lungometraggio Alice nel Paese delle Meraviglie, in cui ci sono gli alberi con le radici quadrate, perché paese della matematica, le foglie hanno forma di numero, nei fiumi scorrono le cifre, proprio perché si vuole dare l'idea che la natura è matematizzabile. E Paperino viene trasferito nell'antica Grecia, e questo è veramente divertente, conosce personalmente Pitagora e Pitagora gli rivela i segreti matematici dei pitagorici, come per esempio la sezione aurea, il rapporto armonico che c'è in un pentagono regolare fra il lato e la diagonale del pentagono. E Paperino scopre che questo rapporto armonico lo ritroviamo nell'arte, per esempio nel Partenone e poi anche durante il Rinascimento nelle pitture dei grandi artisti come Leonardo da Vinci. E questo mediometraggio che veramente sarebbe da proporre nelle scuole, perché è fatto benissimo, è stato realizzato con la consulenza di un matematico, Heinz Haber, e quindi ha valore, è molto divertente, ma è anche istruttivo, ecco.
Quindi possiamo dire che crescere a letture di Topolino è stato un privilegio, anzi,
certo.
Direi, infatti.
Sì. Però crescere anche una versione a fumetti di questo cortometraggio.
Ma anche crescere con i fumetti della Marvel non è male, ma per questa volta non ce n'è il tempo, magari ritroveremo in seguito i nostri ospiti.
Confermo.
Vero, io lo sapevo di toccare veramente qualcosa di sensibile, perché appunto io l'adoro la scienza della Marvel, oltre ovviamente ad adorare Paperino, no? Ci sono delle cose stupende, ma il nostro tempo a disposizione oggi è praticamente terminato, lo apriremo, il discorso lo riapriremo con Marco Ciardi e con Andrea Sani, rispettivamente professore ordinario di storia della scienza all'Università di Firenze e filosofo Andrea Sani. Grazie mille per aver citato questi spunti col vostro libro Incontri ravvicinati tra scienza e cinema. A risentirci.
Buona scienza. Grazie.